capiamo la struttura di questo libro, di Proverbi, ok? E praticamente nei primi 9 capitoli vediamo diversi discorsi sulla saggezza, ok? Diversi discorsi. Poi giriamo un attimo in capitolo 10 e vedremo che comincia una nuova parte, diciamo, di questo libro. Proverbi 10, versetto 1, dice: Proverbi di Salomone, poi va avanti a dire: un figlio saggio rallegrerà il padre, ma un figlio stolto è causa di dolore per sua madre. E vediamo da capitolo 10 a capitolo 29, diciamo, proverbi classici, se posso dire. Invece di questi discorsi che vediamo nei primi capitoli, vediamo proverbi singoli per questi capitoli. Quindi da capitolo 10 a 29. Ovviamente è sempre Salomone che scrive, però sono questi proverbi, diciamo, singoli invece di discorsi più lunghi. Poi vediamo, saltiamo un attimo in capitolo 25, versetto 1, un'altra sezione, proverbi 25, 1, anche questi sono proverbi di Salomone, trascritti dagli uomini di Ezechia, re di Giuda. Quindi da capitolo 25 e 29 vediamo sempre proverbi singoli, ok? Però che sono stati compilati più avanti. Ezechia era un re dopo Salomone, qualche secolo. Quindi vediamo questo. Adesso andiamo alla fine del libro, capitolo 30 e 31. Vediamo che il libro finisce con, diciamo, due discorsi, sempre sulla saggezza, però di due altre persone. Capitolo 30, versetto 1, parole di Agur, figlio di Iache, e poi versetto 1 di capitolo 31, parole del re Lemuel, il messaggio profetico con cui sua madre lo ammaestrò. Quindi qui vediamo due altri capitoli, con due altri discorsi, da due altri autori, ok? E questa è, diciamo, la struttura del libro di Proverbi. I primi 9 capitoli sono discorsi sulla saggezza, dal capitolo 10 a 29 proverbi singoli di Salomone, e poi finiamo con due altri discorsi sempre sulla saggezza, ok? Da questo capiamo chi è l'autore principale di questo libro. L'abbiamo già visto, Salomone, parleremo di più di lui più avanti. Vediamo due altri autori, avete notato, Agur e Lemuel, negli ultimi capitoli. Vediamo che è stato, diciamo, tutto compilato da quei scribi al tempo di Ezechia, ok? E poi alla fine sappiamo chi è il vero autore di questo libro. Chi è? Lo Spirito Santo, esatto. Secondo Timoteo 3, 16, 17, ogni scrittura è ispirata da Dio, lo Spirito Santo, ed è, diciamo, utile per tante cose. Quindi ecco la struttura, gli autori di questo libro. Vi pongo la domanda: qual è il tema principale di questo libro? La sapienza, la saggezza, esatto. Qui in questo libro vedremo la sapienza di Dio, o la saggezza, cioè la sapienza applicata alla vita quotidiana. E vediamo che questa saggezza viene applicata a tutta la vita, tutto di più. Vedremo parlare delle amicizie, della famiglia, del matrimonio, del sesso, della casa, del lavoro, pigrizia, soldi, povertà, debiti, generosità, l'alcol, il parlare, la rabbia, la correzione, orgoglio, umiltà. Potrei andare avanti, però penso che avete capito. Si parla di tutto e di più, ok? Applichiamo la stessa sapienza e saggezza di Dio ad ogni area della nostra vita, ok? Ed è quello lo scopo di questo studio. Vogliamo capire come applicare la verità della Bibbia, o più in specifico, la saggezza della Bibbia ad ogni area della nostra vita. Infatti vedremo che questo libro è molto pratico per la vita quotidiana. Perché Dio non è il Signore soltanto della nostra vita spirituale, ok? E ovviamente è il Signore della nostra vita spirituale, però è il Signore di tutta la nostra vita. 24 su 24, 7 su 7, 365 su 365, Dio è il Signore. E quindi la sua saggezza, la sua parola deve essere applicata a tutto. Non soltanto le cose spirituali, ma anche le cose pratiche, le cose quotidiane, tutte quelle cose che ho elencato. E quindi vedremo come possiamo piacergli in tutto, come applicare la saggezza di Dio ad ogni area della nostra vita. E penso che potremmo tutti dire sì, abbiamo bisogno. Io ho bisogno di avere la saggezza di Dio in ogni area della mia vita. Allora, parliamo di una cosa, diciamo, interessante di questo libro, ed è il genere di questo libro, il genere, se posso dire, letterario. Nei libri che si trova anche in libreria ci sono diversi generi, vero? Ci sono fumetti, ci sono manuali, ci sono dizionari, ci sono libri di ricette, ci sono libri che si legge, Bibbie, vero? Ci sono tanti diversi tipi di libri. Se vuoi fare due risate, non è che prendi in mano un manuale su come montare i mobili, vero? Sai che quel manuale ha un certo scopo e lo usi per tale scopo, vero? Se invece vuoi saper montare un mobile, non è che prendi in mano i fumetti, vero? Che non ti insegnano come montare un mobile. Mi seguite? Sì, che ci sono diversi generi. E la stessa cosa nella Bibbia. Ci sono tanti generi, diciamo, diversi anche dentro la Bibbia. Ci sono libri storici, ci sono libri, diciamo, di legge, ci sono libri poetici, profetici, ci sono parabole, ci sono lettere, ci sono, diciamo, anche l'Apocalisse, e ci sono anche i libri di saggezza, ok? Tra i quali abbiamo Proverbi, Giobbe, Ecclesiaste. Questi sono i libri di saggezza. E quindi, come abbiamo detto prima, bisogna capire il genere del libro per sapere come usarlo nel modo giusto, ok? E Dio ha scelto, invece di comunicare a noi tramite un unico genere, ha scelto tutti questi tipi di libri, ok, per comunicare la sua saggezza a noi. E quindi anche noi vogliamo capire come funzionano i proverbi, che cosa sono, in modo che possiamo usarli nel modo corretto, ok? Potremmo chiederci che cos'è un proverbio. Il dizionario dice così, ve lo leggo. Un detto popolare che condensa un insegnamento tratto dall'esperienza. Okay? Ecco, un proverbio. Penso che voi sapevate già che cos'era un proverbio, ma ecco di che cosa parliamo. I proverbi sono detti, tante volte sono solo due righe, forse tre righe, parlano della sapienza o la saggezza, ci sono tanti sinonimi, andremo a vedere più avanti. Sono tratti dall'esperienza, dalla vita vissuta, okay? Dalla vita quotidiana, e sono appunto mirati alla vita quotidiana. Non andremo a parlare di tante cose astratte, okay? Tante cose vaghe. Vedremo che nel libro di Proverbi parliamo di cose concrete, cose pratiche che possiamo applicare alla nostra vita. Quindi ecco i proverbi. E i proverbi che cosa fanno? I proverbi ci insegnano a vivere bene nel mondo di Dio. Okay? I proverbi ci insegnano a vivere bene in questo mondo che Dio ha creato. Dio è il creatore, vero? Genesi 1:1. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Se Dio ha creato questo mondo, e se noi vogliamo sapere come vivere bene questa vita, a chi ci dobbiamo rivolgere? A Dio, a Dio. E lui ci ha rivelato la sua saggezza, ok? Come dobbiamo vivere questa vita. Ovviamente Salomone ha scritto questo libro, però lui da chi ha ottenuto la sua saggezza? Da Dio, esatto. Infatti dopo andremo a vedere in primo re la storia. Però vediamo che Salomone ha ricevuto questa saggezza, l'ha trasmesso, ispirato dallo Spirito Santo, in questi proverbi. Ed è la saggezza che Dio ci dà per sapere come vivere questa vita. Facciamo bene anche capire cosa, diciamo, quello che questi proverbi non sono, ok? Per esempio, i proverbi non sono comandamenti e non sono leggi, ok? Le leggi di Dio dove si trovano? Sì, esatto, nella legge Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. Qui troviamo le leggi di Dio. E nelle leggi Dio prescrive quello che dobbiamo fare. Però lui dice, tu devi fare così, punto, basta. I proverbi sono diversi, ok? Non sono prescrizioni, non sono ordini come le leggi. Più tipo se vogliamo vivere bene dobbiamo seguire, sì, scegliere di seguire questi consigli, ok? Diverse volte il consiglio è ubbidire, quindi i proverbi non contraddicono la legge, okay? non è mica quello. Sono un po' diversi però, non mi fraintendete? Sono diversi, non sono leggi, ok? Sono, diciamo, proverbi, un po' diverse. Non sono neanche profezie. Troviamo la profezia, ovviamente, nei libri profetici, però. Quando Dio predice quello che avverrà. I proverbi sono diversi, non sono profezia, anche se tante volte succede proprio come c'è scritto, non sono profezie in sé. Vediamo che non succede sempre come dicono i proverbi. E uno dice, Tyler, la parola di Dio cosa sta dicendo? Dopo vi spiego. In un mondo perfetto, il libro di Proverbi, tutto andrebbe come c'è scritto. Dio all'inizio ha creato il mondo perfetto, però da Genesi 3 cosa è entrato in questo mondo? Il peccato. Il mondo è corrotto. Il mondo è corrotto. E quindi le cose, e penso che noi tutti possiamo dire amen, non funzionano come dovrebbero. Amen? Le cose non vanno come dovrebbero, perché c'è il peccato. Infatti i proverbi presentano un mondo ideale, ok? Un mondo ideale. Vediamo negli altri libri di saggezza, sono un po' più realistici, ok? Il libro di Ecclesiaste, avete mai letto il libro di Ecclesiaste? L'abbiamo studiato qualche anno fa. Il libro di Giobbe. Giobbe era giusto, no? Davanti a Dio, ma la sua vita è andata bene? No, no, e anche in Ecclesiaste vediamo che brutte cose succedono a persone buone, persone, diciamo, cattive, hanno successo, e questo è a motivo del peccato. La vita non va come dovrebbe andare. E quindi i proverbi presentano, diciamo, una visione ideale della vita e presentano le probabilità di quello che succede nella vita. Non sono leggi, non sono profezie, e visto che viviamo in questo mondo corrotto, le cose non andranno sempre come dice Proverbi, ok? Però appunto a motivo del peccato. Ma visto che viviamo sempre nel mondo di Dio, che Dio ha creato, che Dio ha disegnato, se seguiamo la sua saggezza, sapremo come vivere bene in questa vita. Adesso vi spiego, spero che mi faccio capire bene. In capitolo 10, Proverbi 10, un attimo, versetto 27. Ci sono due bottiglie d'acqua qua. Una fresca? Grazie. Proverbi 10, 27. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni degli empi saranno accorciati. Allora, è vero che tante volte chi teme l'Eterno avrà una vita lunga, sono d'accordo? Ed è vero tante volte che chi è empio avrà una vita accorciata. Però è sempre così. Infatti, leggiamo Ecclesiaste 7:15. Ecclesiaste 7:15. Ho visto di tutto nei giorni della mia vanità. C'è il giusto che perisce nella sua giustizia e c'è l'empio che vive a lungo nella sua malvagità. E qui diciamo, ok, la Bibbia si contraddice. In un versetto dice che, e nell'altro, però di nuovo, i proverbi sono scritti nel mondo ideale di Dio, che se facciamo così, sarà così, però a motivo del peccato a volte non va così, perché noi, insomma, abbiamo rovinato tutto. Okay? E vediamo che con tutti questi libri di saggezza riusciamo a capire bene come funziona il mondo. Se seguiamo i proverbi, aumentiamo la probabilità che la nostra vita andrà bene, perché stiamo vivendo secondo quello che Dio ha detto. Sempre però tenendo in mente che a motivo del peccato a volte le cose non vanno come dovrebbero e viviamo con questa tensione nella vita, ok? Quindi ecco un po' come funzionano i proverbi. I proverbi non si concentrano sulle eccezioni della vita. Io sono americano, quando sono venuto qua ho dovuto fare la patente italiana, ok? Sono andato alla scuola guida. Tutti i ragazzi avevano 18 anni, io 25, 26, studiavo e c'erano sempre quelle regole che non avevano tanto senso per me, perché andavano avanti la patente B96 con, sai, camion da tot chili a tot chili, poi c'era sempre, eccetto nel caso di, e poi andavano avanti a spiegare l'eccezione e mi confondevo tanto. Il libro di Proverbi non si concentra sulle eccezioni. Dice, ecco, così è il mondo come Dio l'ha creato, facciamo bene vivere in questa maniera. Se vogliamo capire le eccezioni, andiamo al libro di Ecclesiaste, di Giobbe, e tutti questi libri insieme, ok, ci dicono com'è questo mondo nello stato attuale. Non so se mi spiego, spero che mi capite, mi seguite. Allora, vogliamo parlare un attimo, sì, ci sono, come ho detto, discorsi in proverbi, nei primi capitoli e anche negli ultimi, e ci sono anche proverbi singoli. I discorsi portano avanti un argomento, come vedremo oggi, e mentre i proverbi singoli considerano un unico argomento. Vediamo che i proverbi singoli sono quasi sempre, e correggetemi se sbaglio, distici, si dice, che hanno due parti, c'è la prima parte della frase e poi la seconda parte della frase. E comunque, adesso vi spiego. Ci sono proverbi di contrasto, sempre in Proverbi 10, leggiamo versetto 12. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. Questo è un proverbio di contrasto e lo sappiamo perché in mezzo c'è la parola ma, ok? Quindi l'odio provoca liti, ma, contrasto, l'amore copre tutte le colpe. Quindi tanti di questi libri sono di, questi proverbi sono di contrasto. Ci sono invece proverbi, se posso dire, complementari, che le due parti si complementano. E saltiamo al versetto 18, sempre in Proverbi 10. Chi maschera l'odio ha labbra bugiarde e chi sparge calunnie è uno stolto. Quindi adesso vediamo che queste due parti sono complementari. Non è un contrasto, ma in mezzo vediamo la parola è. Quindi vedremo tanti, tanti proverbi, e ci sono questi due tipi, quelli di contrasto con la parola ma in mezzo e quelli che si complementano con la parola e in mezzo. Ed è bello perché quelli che, diciamo, complementari ci danno una prospettiva più ampia, ok, della vita. Cosa succede se copri un occhio? Io ci posso vedere ancora, vero? Però, diciamo, la mia percezione della profondità cambia. Invece se ho due occhi aperti, riesco a vedere bene e anche capire quanto distante sono gli oggetti, eccetera, eccetera. E tante volte i proverbi con le in mezzo sono come avere due occhi. Ci diranno più o meno la stessa cosa, da un punto di vista leggermente diversa, in modo che possiamo vedere ancora meglio la cosa. Mi seguite? Quindi i proverbi sono veramente belli. E vediamo così, per esempio, i quattro Vangeli raccontano la stessa storia, però da punti, diciamo, un po' leggermente diversi, in modo che possiamo capire ancora in modo migliore la, la cosa, diciamo. Vado avanti velocemente e poi cominciamo capitolo 1. Si potrebbe dire che il libro dei proverbi è la storia di due uomini e di due donne. Okay? I due uomini chi sono? L'uomo saggio e l'uomo stolto. Okay? E vedremo in tutto questo libro il saggio e lo stolto. E vedremo pure due donne. La prima, diciamo, è l'incarnazione, se posso dire, della sapienza, e la seconda è la meretrice, la donna adultera. Quindi vediamo proprio questa storia di due uomini e di due donne, e tramite tutto il libro vedremo questi, diciamo, personaggi. Sì, forse uno chiede, allora se parla di un uomo, io come donna posso applicare questa cosa alla mia vita? Certamente, certamente si può, ok? Se dice che il figlio deve trovare una brava moglie, tu come donna non dici, ok, adesso io mi devo trovare una moglie, no. Tu devi capire, io dovrei trovare un bravo uomo. Ok? Quindi voi siete bravissimi, siete molto intelligenti, anche se parla di uomini, di donne, è comunque tutto, diciamo, che possiamo applicare alla vita. Infatti dice che un giovane uomo deve cercare la saggezza come cerca una ragazza. Okay? E quindi noi tutti, uomini, donne, dobbiamo tutti quanti con fervore cercare la sapienza. Ok? Vedremo che, diciamo, la sapienza è un percorso. Noi non nasciamo con la sapienza. Noi cresciamo nella sapienza. Perché il percorso cristiano comincia alla nuova nascita, vero? E da lì comincia questo percorso di crescita. È come un genitore insegna al suo figlio come vivere questa vita, anche Dio, dal momento in cui nasciamo di nuovo, ci insegna come, insomma, vivere questa vita. Infatti vediamo che tanto dei proverbi parlano del padre, figlio, madre, figlio, ok? All'inizio, ed io lo sto scoprendo adesso, facciamo tutto quanto per il bimbo o la bimba neonata, vero? Noi adesso dobbiamo fare quasi tutto per Eloise. Dopo cominciano a crescere, devi dire tante cose, forse fare di meglio, ma alla fine lo scopo di ogni genitore è di crescere figli che sono maturi e autonomi. E ad un certo punto uno non deve fare più quello che si faceva una volta per i genitori. Infatti adesso i miei genitori vivono dall'altra parte del mondo. Io, insomma, riesco a vivere, li sento spesso, però non mi devono dire quello che devo fare, non, ok, Tyler, mettiti i vestiti stamattina. No. E non è perché i miei genitori non mi amano come mi amavano una volta, vero? Vuol dire che loro mi hanno cresciuto e adesso sono maturato e so che mi devo vestire la mattina, ok? Ed è così, o molto simile, nel percorso cristiano. Cominciamo neonati nella fede, con poca saggezza, poca sapienza, ma Dio vuole che cresciamo in quella saggezza, in modo che sappiamo prendere le decisioni giuste, eccetera. E non che non seguiamo più Dio perché stiamo usando la saggezza, la sua saggezza, per prendere decisioni, e la sua saggezza che lui fa crescere in noi, in modo che sappiamo piacergli in ogni cosa. Quindi anche noi abbiamo questo percorso di maturità, questo percorso di crescita spirituale nella saggezza, e un segno di un credente maturo sarà, diciamo, la saggezza biblica, che tutte le decisioni che prendiamo sono piene della saggezza di Dio. E poi l'ultima cosa che dico prima di cominciare capitolo 1, so che è stata un'introduzione molto lunga, è che, come in tutto, Cristo è la nostra saggezza. Amen. Leggiamo un attimo 1 Corinzi 1:30. Ora grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, eccolo, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si glori nel Signore. Amen. E quindi, diciamo, se vogliamo capire com'è questa saggezza, questa sapienza vissuta, basta guardare a Cristo, basta guardare la sua vita, lui ci dimostra perfettamente come vivere questa saggezza. Ed anche il libro di Proverbi, anche se molto pratico, se parla della vita quotidiana, comunque vedremo che ci punta sempre verso Gesù, l'incarnazione di questa saggezza. Bene, allora oggi vedremo l'introduzione di questo libro e vedremo poi due discorsi. Un discorso che il padre fa a suo figlio e poi un discorso che la sapienza stessa fa, grida a tutti noi. Quindi versetto 1 di Proverbi 1. I proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Quindi Salomone, abbiamo già menzionato, lui è l'autore principale di questo libro. E lui è anche la figura principale di tutti questi libri, la saggezza dell'Antico Testamento. Lui ha scritto Canto dei Cantici, molto probabilmente anche Ecclesiaste, ha scritto pure due salmi, Salmo 72 e 127. E noi sappiamo come ha ottenuto questa saggezza. Ricordate, suo padre è morto, è diventato re, il Signore gli è apparso di notte, in un sogno, gli ha chiesto, cosa vuoi Salomone? Invece di chiedere fama, ricchezze, cose, insomma, lui cosa chiede? Dammi sapienza, intelligenza per saper guidare il tuo popolo. Perché lui era giovane e ne aveva bisogno. E Dio come ha risposto? Ha detto, sì, certo, hai chiesto molto bene. Esatto, esatto, ti do la sapienza, la saggezza, tutto quello che hai chiesto, più le altre cose che non hai chiesto, perché hai chiesto bene. Questo si trova in Primo Re, capitolo 3. Ha chiesto la cosa più importante, gli è stato dato quello, e poi Dio ha, diciamo, sovrabbondato la sua grazia nella sua vita. E adesso giriamo un attimo in Primo Re 4, per vedere un riassunto di questa saggezza o sapienza di Salomone. Primo Re 4:29. Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. E la sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti i figli d'Oriente e tutta la sapienza degli egiziani. Egli fu più sapiente di ogni altro uomo, più di Etan, l'Ezrita, più di Eman, di Cacol e di Darda, figli di Maol, e la sua fama si diffuse per tutte le nazioni ad intorno. Pronunciò 3000 proverbi e i suoi cantici furono 1005. Parlò degli alberi, dal cedro, del Libano, all'isoppo che spunta dal muro. Parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili e dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la sapienza di Salomone, mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. Quindi ecco, Salomone, si capisce che lui era il, diciamo, più sapiente di tutti. Ci sono tanti proverbi nel libro, diciamo, di proverbi. Sono 915 versetti, ma lui ha scritto 3000 proverbi, quindi ci sono dei proverbi di Salomone che non sono in questo libro di proverbi, 1000 cantici, che insomma non sappiamo dove sono finiti, però quelli che Dio ha voluto sono stati mantenuti qui nella parola. E Salomone era l'autore, diciamo, principale, e lui era, diciamo, il più sapiente di tutti. Infatti avete visto come la sua saggezza, la sua sapienza superava quella, diciamo, di tutti gli altri, perché gli è stato dato da Dio. Adesso, tornando in Proverbi, capitolo 1, versetto 2, per conoscere sapienza e ammaestramento, per intendere i detti di senno, per ricevere ammaestramento circa l'agire saggiamente, la giustizia, il giudizio, la dirittura, per dare accorgimento ai semplici, conoscenza e riflessione al giovane, il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere, l'uomo con intendimento ne otterrà saggi consigli per comprendere una sentenza e un enigma, le parole dei savi e i loro detti oscuri. Quindi ecco qua, diciamo, lo scopo di questo libro. Notiamo un attimo i verbi: conoscere, intendere, ricevere, ascoltare, accrescere, eccetera, eccetera. Sono più o meno sinonimi. Se uno deve fare queste cose, se noi dobbiamo fare queste cose, conoscere, intendere, eccetera, eccetera, cosa vuol dire? Vuol dire che almeno un po' non conosciamo tutto, non intendiamo tutto, non abbiamo tutto, eccetera, eccetera. E lo scopo di questo libro e di insegnare questa sapienza a chi non lo ha, ok? E quindi noi tutti, leggendo questo libro, dobbiamo dire, ok, io non so tutto, io non ho capito tutto, ma io ho bisogno di conoscere e di ricevere queste cose. E se vogliamo imparare da questo libro, dobbiamo appunto confessare che non sappiamo tutto, che non abbiamo capito tutto. Ci vuole una certa umiltà per approcciarsi a questo libro di proverbi. Dobbiamo ammettere, Signore, io non so, io ho ancora bisogno di imparare, io ho ancora bisogno di capire certe cose. Quindi dobbiamo venire davanti a questo libro con umiltà. E poi vediamo che noi otterremo sapienza, ammaestramento, detti di senno, giustizia, giudizio, non elenco tutto, però avete capito. La sapienza è la categoria principale, questi sono sinonimi. E se noi abbiamo umiltà, possiamo ottenere queste cose. Notate che anche i semplici possono imparare, versetto 4. Dio non dimostra parzialità, neanche con la saggezza. Anche se uno è semplice, anche se uno non capisce tanto, Dio dice, io ti do la sapienza. Anche i giovani possono imparare, avete notato? Versetto 4. Non importa la nostra età, possiamo tutti quanti ricevere la sapienza di Dio. E notate che chi è già saggio può ancora imparare, versetto 5. Anzi, chi è saggio impara sempre. Chi è veramente saggio non smette mai di imparare, perché noi non finiamo mai di crescere. Un segno di uno che è veramente saggio e che vuole sempre ascoltare e imparare e capire, Ok? Questa è la vera saggezza. E quando noi pensiamo di sapere tutto, o pensiamo di sapere tanto, tante volte sappiamo abbastanza per capire due o tre cose, però non abbastanza, ok, di aver capito che alla fine non capiamo niente. È il nostro orgoglio che ci impedisce. Ma noi dobbiamo, diciamo, mettere da parte l'orgoglio, confessare io non so tutto, anzi, il dire che non so tutto è un vero segno di saggezza e di sapienza. Poi notiamo il versetto principale, versetto 7, il timore dell'Eterno, il principio della conoscenza. Ma gli stolti disprezzano la sapienza e l'ammaestramento. Noi stiamo parlando di timore, non paura. Parliamo spesso qui in chiesa, non dobbiamo avere paura di Dio, ma dobbiamo avere un santo timore. E questo timore è il principio della conoscenza. Ed è il timore non di un Dio, uno spirito, qualcuno qualsiasi, è il timore di Yahweh, il Dio eterno rivelato nelle scritture. E sapete che Dio è la fonte di ogni sapienza, intelligenza, conoscenza, eccetera. E poi ovviamente Cristo, l'incarnazione di quel Dio, è pure la fonte di ogni cosa. Dobbiamo cercare questa saggezza in Lui. Se cerchiamo da qualche altra parte, la Bibbia dice che siamo stolti. Chi è saggio lo cerca in Dio tramite la sua parola. Adesso andiamo avanti, leggiamo da versetto 8 a 19 e qui vediamo un discorso che un padre fa a suo figlio. Versetto 8, ascolta figlio mio l'ammaestramento di tuo padre, non trascurare l'insegnamento di tua madre, perché saranno un fregio di grazia al tuo capo e monili, grazie, al tuo collo. Figlio mio, versetto 10, se i peccatori ti vogliono sedurre, non acconsentire. Se dicono, vieni con noi, stiamo in agguato per spargere sangue, teniamo insidie senza motivo d'innocente, inghiottiamoli vivi come lo Sheol, tutti interi come quelli che scendono nella fossa, noi troveremo ogni sorta di beni preziosi, riempiremo le nostre case di bottino, tu trarrai a sorte la tua parte con noi e fra noi tutti ci sarà una sola borsa. Versetto 15, figlio mio, non incamminarti con loro, trattieni il tuo piede dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male e si affrettano a versare sangue. Si tende in vano la rete davanti a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tali sono le vie di ogni uomo avido di guadagno. Esso toglie la vita del suo proprietario. Qual è la prima parola là, versetto 8? Ascolta. Ascolta, questa è la chiave. Dobbiamo, prima di tutto, quando leggiamo Proverbi, ma anche tutta la Bibbia, dobbiamo ascoltare. Vediamo che questo è indirizzato al figlio, che deve ascoltare l'ammaestramento del padre, ma anche del madre. Avete notato alla fine del versetto 8? I figli devono ascoltare, diciamo, i consigli del padre, del madre, perché il peccato proverà a sedurci, ad ingannarci. Avete visto dal versetto 10 a 14? Noi siamo sempre tentati, tutti quanti. Siamo, diciamo, sedotti dal peccato. Però vediamo che, sì, insomma, non va mai a buon fine. Dicono, peccate o pecchi, perché sarai ricompensato. Non importa se pecchi o no, avrai successo, non importa quello che dicono gli altri, fai queste cose brutte e avrai qualcosa, avrai guadagnato qualcosa. E qui vediamo che insomma, non va bene. Il padre e la madre devono dire no a queste cose. Dobbiamo ascoltare la voce, diciamo, della saggezza, non del peccato, e così le cose andranno bene. Ed è vero che a volte con il peccato, se pecchiamo o se seguiamo il peccato, a breve termine, a volte le cose possono sembrare di andare bene, vero? Il peccato per un breve tempo può anche sembrare bello, però sappiamo tutti quanti la fine del peccato. È sempre rovina, sempre morte, sempre brutte cose. Okay? A lungo termine, se viviamo così, avremo sempre, diciamo, male. Infatti, dal versetto 15 a 19, il padre dice non dare ascolto a queste voci, non dare ascolto a queste tentazioni, queste seduzioni. Quella via porta rovina a chi lo segue. Perché il peccato tante volte promette guadagno, però alla fine da solo perdite, toglie, prende, ruba. E qui dobbiamo capire, dobbiamo chiederci, chi stiamo ascoltando? Chi stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando la voce della saggezza, qui diciamo nella figura dei genitori, o stiamo ascoltando la voce della tentazione, del peccato? Perché noi tutti quanti ascoltiamo qualcuno. Se uno dice io non ascolto nessuno, forse stai ascoltando te stesso, quindi stai ascoltando qualcuno. Noi scegliamo chi ascoltiamo, ok? E qui è molto chiaro, ci sono due vie. O ascoltiamo la saggezza di Dio, o ascoltiamo la voce della tentazione del nemico. E noi avremo vita o morte in base a quale voce ascoltiamo. E la scelta è nostra. Noi possiamo scegliere. Possiamo scegliere di ascoltare la voce della verità o la voce del peccato. E specialmente per voi giovani. Qui stiamo parlando da padri, madri, a figli. Se seguiamo la via del peccato, raccoglieremo rovina, corruzione. Se seguiamo invece la via del Signore, raccoglieremo vita. E sì, ok, ci sono le eccezioni. C'è chi segue Dio che muore giovane, sì. Purtroppo viviamo in questo mondo corrotto. C'è chi invece vive una vita di peccato e sembra di avere successo, però sappiamo qual è la fine di ognuno. Però noi raccogliamo quello che seminiamo, ok? E tante volte non ci piace sentire questa cosa, perché noi pensiamo di poter ingannare Dio, di poter ingannare questa vita, però alla fine noi raccogliamo quello che seminiamo. Infatti leggiamo un attimo in Galati 6, versetto 7, 8 e 9, Galati. E questo vale per tutti, non soltanto per i giovani. Galati 6, versetto 7. Non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Perché colui che semina per la sua carne, dalla carne raccoglierà corruzione. Ma chi semina per lo spirito, dallo spirito raccoglierà vita eterna. Or non perdiamoci d'animo nel fare il bene, perché se non ci stanchiamo, raccoglieremo a suo tempo. La Bibbia lo rende chiara. Non possiamo ingannarci e non possiamo ingannare Dio. Okay? Quello che seminiamo, raccoglieremo. 2 più 2 fa 4, ok? Se seminiamo alla carne raccoglieremo corruzione, se seminiamo allo spirito raccoglieremo vita eterna. E quindi chi stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando la voce di Dio, la sapienza? Se sì, allora raccoglieremo vita, perché abbiamo seminato allo spirito. Ma se stiamo ascoltando la voce della carne, la voce del nemico, la tentazione, il peccato, cosa raccoglieremo? Morte, peccato, corruzione. Di nuovo, Dio ha creato questo mondo e l'ha fatto così. Quello che seminiamo, noi raccogliamo e sarà sempre così. Bene, torniamo in Proverbi e adesso Proverbi capitolo 1. Leggiamo gli ultimi versetti e poi finiremo. Qui vediamo un discorso, diciamo, fatto dalla sapienza stessa. Okay? Vediamo che la sapienza grida a tutti. Versetto 20. La sapienza grida per le vie, fa sentire la sua voce per le piazze. Essa chiama nei luoghi affollati e pronuncia i suoi discorsi all'ingresso delle porte in città. Fino a quando, o semplici, amerete la semplicioneria, e gli schernitori prenderanno gusto a schernire e gli stolti avranno in odio la conoscenza? Volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi e vi farò conoscere le mie parole. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione, anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma io non mi troveranno. Ma non mi troveranno. Poiché hanno odiato la conoscenza, non hanno scelto il timore di Dio, non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli, poiché lo sviamento dei semplici li uccide e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. Ma chi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Quindi la sapienza grida come una donna che esce fuori in piazza e grida perché non mi avete ascoltato, fino a quando non ricevete la mia sapienza. È bello perché la sapienza non è difficile trovare. Okay? Se guardiamo nel posto giusto, cioè la Bibbia, non è difficile trovare, anzi la sapienza si vuole far trovare. Si vuole far conoscere a noi. Basta che noi ascoltiamo e che cerchiamo. Se ci rivolgiamo a lei, diciamo alla sapienza, si farà conoscere, verserà il suo spirito su di noi, anche lo Spirito Santo. In Esaia 11:2 parla dello spirito di sapienza. Lo Spirito Santo è anche la fonte di sapienza. Se noi ci rivolgiamo a Dio, Lui ci darà la sua sapienza. Però vediamo, specialmente versetto 24 e 25, sta a noi ricevere o rifiutare. Sta a noi, dobbiamo scegliere. Riceveremo questa sapienza che grida, ricevimi! O lo rifiutiamo. E se riceviamo o rifiutiamo, subiremo noi le conseguenze. Se riceviamo, allora riceveremo la sapienza. Se invece rifiutiamo, avremo poi le conseguenze della morte. E di nuovo, come abbiamo detto, raccoglieremo quello che seminiamo. Per chiudere, notiamo, leggo di nuovo il versetto 33, l'ultimo versetto. Ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Amen. Vogliamo abitare al sicuro? Io sì, alzo subito la mano. Vogliamo vivere tranquilli? Vogliamo vivere senza paura del male? Penso che diciamo tutti quanti sì. Allora la chiave è ascoltare la sapienza di Dio che vediamo in questo libro. Non vuol dire che non ci saranno sfide, tentazioni, difficoltà, vero? Però se ascoltiamo la voce del Signore abiteremo al sicuro, saremo veramente tranquilli e vivremo senza paura del male. Come dice nei Salmi, chi confida nell'Eterno non sarà mai smosso. Amen. Quindi questo è lo scopo di questo studio. Vedremo quanto ci vorrà per attraversare tutto il libro. Faremo più o meno un capitolo alla volta. Forse in mezzo faremo studi più, diciamo, a tema, perché ci sono tanti proverbi. Insomma, vedremo. Però vogliamo che il Signore veramente ci parli attraverso questo libro per, diciamo, trasmetterci la sua sapienza, di cui abbiamo tanto, 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 tanto bisogno.